Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Ben ritrovati in diretta con l'ultima puntata settimanale di Palla in Tribuna, praticamente a 24 ore esatte dal calcio d'inizio di Cosenza-Parma domani alle 14 dallo stadio San Vito Marulla, partita che ovviamente potrete seguire qui sulle frequenze di Radio Parma con il collegamento già dalle 13:45. Allora, tuffiamoci subito in quelle che sono le ultimissime novità per la partita di domani. Stamani ha parlato Beppe Iachini, ha fatto sapere che Benedičak ha preso un pestone alla caviglia, ha subito un colpo comunque alla caviglia, non dovrebbe, almeno da quanto abbiamo inteso dalle parole del tecnico, partire titolare, sarà comunque in panchina, problema anche per Siz, tra l'altro, tutti i problemi rimediati con le rispettive nazionali giovanili, ma tant'è. E ha detto Beppe Iachini che chi sta molto bene è Goran Pandev, non ha detto molto bene, però insomma ha detto che ha potuto lavorare come si deve in queste due settimane Pandev, quindi la mia sensazione è quella che sarà titolare. Poi gli è stato chiesto anche se potrebbe giocare con Tutino dall'inizio, lui ha detto sì, ma vabbè, ormai Beppe Iachini lo conosciamo, è uno che non nega nulla, lascia aperto ogni ventaglio di possibilità, così anche per non dare vantaggi evidentemente, pensa così all'avversario. Bisoli, allenatore del Cosenza, sembra invece un po' più diretto, ha detto che davanti giocheranno Laura, che è francese, e Larrivei, quindi come qui meno pretattica, ma era anche abbastanza prevedibile, fra l'altro, questa scelta, perché Laura l'avete sentito fra l'altro da un collega di Cosenza qui a Palla in Tribuna negli scorsi giorni, è un giocatore classe 95 che sta facendo bene, poi andremo anche a vedere meglio cosa ha detto Bisoli, ma leggiamo quello che è il programma di questa giornata. Riprendiamo confidenza con la Serie B dopo due settimane di stop per le nazionali, meglio dimenticarlo tra l'altro, il discorso nazionale, ne abbiamo già parlato diffusamente questa settimana, chissà ci torneremo in futuro, ma adesso concentriamoci solo sul Parma perché è sul prossimo turno di Serie B che parte domani, 13ª di ritorno, con questa mancano 7 giornate, il Cosenza in realtà ne ha ancora 8 da disputare perché ha un recupero contro il Benevento, tra l'altro credo che sia l'unica squadra, sì, così me lo conferma la classifica che sto guardando, Cosenza con il Benevento naturalmente a dover recuperare, quindi per tutte le altre mancano 7 partite. Si parte con, in ordine puramente alfabetico, domani alle 14, Alessandria Spal. Qui una sfida interessante perché la Spal deve stare attenta a non farsi risucchiare, visto che poi giocherà anche col Cosenza, ora 32 punti, 7 in più dell'Alessandria. Direi che domani potrebbe chiudere, ha il match ball per chiudere il discorso della propria salvezza, vedremo. Ci interessa poco onestamente, anche perché il Parma perlomeno quella l'ha messa già in cassaforte. Ascoli Pordenone, Cittadella Ternana, Cosenza Parma, Cremonese Reggina, Lecce Frosinone. Alle 16:15 c'è Benevento Pisa, davvero molto interessante questa partita d'alta classifica. Domenica pomeriggio alle 15:30 Brescia Vicenza, Como Monza, Crotone Perugia. Diamo un'occhiata anche alla classifica, Cremonese capolista con 59 punti. Pisa 58, Monza 57, Lecce 56, Brescia 54, Frosinone 51 come il Benevento che però ha una partita in meno, ricordiamolo ancora. Ascoli che occupa l'ottava posizione a 49, ottava posizione che ormai lo sappiamo, abbiamo ripetuto allo sfinimento, vale l'ingresso ai playoff. Perugia 46, Cittadella 44, Regina 43, Como e Ternana 41 e poi c'è il Parma, sempre lì praticamente, 14esimo, oscilliamo ormai tra la 13esima e la 14esima posizione, punti 39, Spalla 32 e poi le 5 che si stanno giocando la salvezza, Alessandria a 25, Vicenza 24, Cosenza 23, Crotone 19, Pordenone 14, fanalino di coda, piuttosto staccato, ormai condannato, beh sì, perché a 10 punti meno del Vicenza. Dovrebbe fare veramente un miracolo il Pordenone, quello che dovrebbe fare poi il Parma per andare ai playoff, ma lì poi bisognerebbe vedere tutte le altre partite come delle altre squadre, insomma veramente una lotta, una sfida praticamente impossibile. Iachini cosa ha detto sul finale di stagione? Brevemente ve lo riassumo: siamo cresciuti, sono curioso di vedere come risponderanno i ragazzi. Allora ho chiesto di fare più punti possibili. 7 partite, 21 punti. Abbiamo già parlato di tabelle, no? Questa settimana abbiamo visto che anche con 20 punti arriveremmo a 60, con 21 punti sì, potresti andare ai playoff. Non sarebbero nemmeno garantiti con 60 punti, certo. Vincere 7 partite per una squadra che non ha messo in fila più di 2 consecutive di vittorie sembra piuttosto difficile. Allora, facciamo prima di tutto, prima di collegarci con i nostri ospiti, il punto della situazione con il servizio di Marco Balestrazzi.
Era il 21 novembre scorso, un girone fa. Questo gol di Tiritiello metteva fine all'avventura di Enzo Maresca sulla panchina del Parma. A dirla tutta, le parate di Gigi Buffon evitarono la sconfitta ai crociati contro un Cosenza padrone del campo nella ripresa. Da allora i calabresi hanno vinto soltanto una partita in casa contro l'Alessandria. Una squadra in perenne difficoltà, verrebbe da dire, ma che può giocarsi ancora pieno le chance di non retrocedere e che il Parma non può permettersi di sottovalutare, considerato poi il proprio curriculum stagionale. Il match in programma al San Vito Gigi Marulla potrebbe quindi giocarsi sul piano delle motivazioni. La squadra di Iachini ha però l'obbligo di dare un senso alle ultime 7 gare del campionato, magari coltivando le residue minime speranze di rientrare in corsa per i play-off. A Cosenza mancherà ancora Gigi Buffon, via libera la conferma di Turk tra i pali. In difesa uno tra Circati e Balog rileverà lo squalificato Cobout, ma ci sono da valutare anche le condizioni di Danilo. In mezzo al campo la coppia Juric e Bernabé, davanti in 3 per una maglia, Tutino, Simi e Pandev. Benek accusa qualche acciacco. Probabile però una rotazione, tenendo presente il match di mercoledì al Tardini contro il Como.
Palla in tribuna.
Così Marco Balestrazzi. Vi ricordo prima di tutto il messaggio, il numero per scriverci SMS WhatsApp al 333-920-0170. Magari scrivetemi in particolare chi vedreste davanti in questo Parma. Abbiamo detto Benedici ha cacciaccato, gli altri bene o male mi pare ci siano tutti, anche Siz qualche acciacco però. Vedremo. Ora però do il benvenuto al nostro primo ospite che è Guido Schittone. Ciao Guido, bentornato.
Ciao, buon pomeriggio.
Guido, ti anticipo già che poi ti chiederò qualcosa anche di Formula 1 perché l'occasione è troppo
ghiotta.
Sì, immagino. Ma prima restiamo sul Parma, torniamo, abbiamo detto, sul Parma, perché dopo la parentesi della nazionale un po' così ci dobbiamo rituffare in questo campionato di Serie B. Insomma, devo dire che a Parma gli appassionati di calcio tra nazionale e Parma poche soddisfazioni veramente quest'anno. Che senso dare, Guido, a questo finale di stagione? C'è ancora... Lo so che ormai facciamo sempre le stesse domande, ma forse veramente questa è l'ultimissimissima spiaggia anche per la matematica, al di là delle speranze, eccetera?
Beh, sicuramente. Al di là della differenza di punti che ci separa con l'Ascoli, mi sembra che sia una squadra che dobbiamo puntare. Se non si vince a Cosenza si è fuori. Si è fuori, al di là dell'aritmetica, e credo che dopo il pareggio con il Lecce si sia già fuori, purtroppo. Però la stagione continua ad avere un senso, e deve essere la stagione, la parte di stagione in cui si lavora anche per verificare chi potrà essere pronto per il campionato dell'anno prossimo e chi no.
Eh sì, questa può essere assolutamente una chiave di lettura. Leggo subito un messaggio di un nostro radioascoltatore che chiede: domanda per Schittone, se anche Vasquez dovesse partire, l'attacco sarà il reparto che cambierà di più la prossima stagione. La Padula e Donnarumma, come li vedreste in attacco? Potrebbero coesistere? Beh, insomma, un po' di fantacalcio forse questo, non lo so.
Sì, è sempre molto fantacalcio. Donnarumma è un giocatore che a me piace molto. La Padula credo che non sia molto costante. Comunque per la Serie B sono due ottimi attaccanti e secondo me con la difficoltà anche fisica, pensare agli infortuni oppure eventuali squalifiche così, due giocatori così ci stanno sempre.
Guido Schittone, oggi Beppe Iachini ha precisa domanda su Circati, gli abbiamo chiesto ma Circati può trovare più spazio da qui alla fine, sottinteso potrebbe diventare un titolare al posto di Danilo. Lui ha detto ci vuole tempo, vanno comunque non vanno buttati lì i giovani in campo, vanno messi dentro con gradualità, però Guido viene anche da pensare che insomma, c'è poco da salvare, a meno che non sia proprio un discorso davvero di tutela del giovane, che poi tutto sommato ci può stare. Tu come la vedi?
Ma la storia di Iachini a Parma, ma anche a Firenze e in altre esperienze, mi sembra che sia abbastanza significativa sulla gestione dei giovani. Lo si può accusare forse di un gioco poco spettacolare, ma non sicuramente di non inserire i giovani nelle formazioni, un po' per stato di necessità, un po' perché ci crede. Circati è un giocatore che secondo me ha delle prospettive molto importanti. Iachini lo ha utilizzato quando riteneva meglio. È chiaro che vadano gestiti i giovani, perché anche a livello morale, anche a livello psicologico, una partita sbagliata di un giovane può portarlo anche a essere disintegrato da una critica fin troppo eccessiva, quindi ci vuole sempre del tempo. Cercate, a me piace molto, come piace molto Tour, che sono due giocatori secondo me dai quali bisogna ripartire per forza di cose.
Eh sì, assolutamente. In attacco, Guido, chi vedresti bene qui contro il Cosenza? Abbiamo detto Benedicia che Sizza, stando a quanto ha detto Iachini, non è il meglio, quindi a questo punto, correggimi se sbaglio, la scelta direi che è fra Tutino, Pandev, Simi, basta, sono
sì,
questi.
Poi sì, di sicuro. L'aria Calabra potrebbe riportare Simi ai fasti di Crotone. Parlo di Cabala qui, è chiaro che le ultime prestazioni di Simi non sono state all'altezza di quelle che potevano essere le aspettative, quindi avere Pandev e Tutino secondo me si pestano i piedi tra di loro, perché hanno un tipo di gioco che può essere simile, però insomma ci può anche stare, no? Quelle sono scelte di Iachini, che oggi mi è piaciuto molto, soprattutto nella parte in cui ha parlato dei giovani, dei problemi delle squadre nel far crescere i giovani italiani al posto di quelli stranieri, parlando del gioco delle fideiussioni, delle situazioni economiche sicuramente poco vantaggiose per creare dei vivai solo di italiani.
Eh sì, è stato imbeccato appunto su questo discorso, sì, legato all'uscita della nazionale. C'è effettivamente, Guido, un problema strutturale. Si è espresso anche Ventura, che ha detto 4-5 anni fa il colpevole ero io, oggi si punta, oggi la colpa si dà giustamente al sistema, però cambiamolo questo sistema. Ma da dove c'è da partire? Questa, Guido, è una domanda da $1 milioni che ti faccio. Da dove bisogna partire per cambiarlo questo sistema del calcio italiano?
Ma anche dalla struttura della gestione economica globale. Nel senso che ha ragione Iachini a sottolineare questo aspetto. Se io sono una società di calcio e già ho i miei problemi, perché col calcio secondo me ci guadagna nessuno oggi come oggi e si spende e basta, se ho un giocatore straniero che mi costa uno e un italiano che già di partenza mi costa due, in più vuoi anche una fideiussione, io vado purtroppo a prendere quello straniero, quindi c'è un problema sistemico da questo punto di vista. Poi ha ragione anche Iachini a dire che l'eccessiva schematizzazione del lavoro che si fa con i giovani a volte castra quello che è il talento. Se tu hai un talento devi insegnare a gestire questo talento per poter diventare campione, ma se tu hai talento e ti ingabbiano in schemi, allora ha ragione Iachini, non crescerai mai e non avremo mai quei giocatori di fantasia che ci hanno sempre permesso di vincere le competizioni internazionali. Adesso abbiamo dei gran soldatini, però giocatori di grandissimo talento ancora non lo vedo.
Eh sì, assolutamente. Ti faccio una domanda, queste tante proprietà che sono sempre di più straniere del calcio italiano, che per certi versi possono essere un'ottima cosa, rischiano però di essere un ulteriore fattore penalizzante poi per il sistema calcio italiano, per i giocatori italiani intendo, perché poi è naturale che un proprietario che viene dagli Stati Uniti o da altri posti ha una mentalità ovviamente più globalizzata, che guarda più all'internazionalità e magari si fa meno scrupoli, ecco, sui giovani del calcio italiano.
Ma allora, innanzitutto acquistano le società italiane per guadagnarci e per fare business e per curare i loro interessi. I proprietari intelligenti si affidano a dei dirigenti molto preparati e li seguono. Poi è chiaro che ogni tanto ci vuole anche il colpo di effetto per essere più internazionali, per fare piacere la propria platea, ma credo che un amministratore di una società intelligente si affidi a chi ne sa più di lui.
Eh sì, assolutamente, sì, sono pienamente d'accordo con te.
E credo che sia quello che sta facendo anche Krause, perché dopo gli errori che sono stati compiuti, anche da parte sua, per ingenuità, perché nessuno nasce imparato, come si suol dire, adesso abbia capito un poco come muoversi e stia cercando di, spero almeno, di dare continuità a qualcosa che è iniziato.
Speriamo, speriamo. Tu daresti continuità al progetto tecnico di Iachini, perché adesso ormai si inizia a parlare di quello, inevitabile.
Beh, io non so quali siano i progetti, a me non piace.
Confermeresti,
Iachini? Ma secondo me Iachini, indipendentemente poi può piacere o non piacere, è innanzitutto una persona che le persone le fa crescere, perché oggettivamente se guardiamo i risultati, ha rivitalizzato Manna, che adesso, continuo a dire, mea culpa, lo trovo anche splendido in difesa, ha rivitalizzato Bernabé, cioè l'ha trasformato, quindi sta lavorando molto, molto, molto bene. Io credo che Iachini possa aprire una strada e per l'anno prossimo va continuato il suo lavoro, per forza di cose, perché se no si riprende tutto dall'inizio. E quindi quella continuità che poi porta ai risultati viene persa e si ricade nel solito errore: cambio tutto per non cambiare niente.
Molto chiaro, molto chiaro. Chi, e qui così passiamo alla Formula 1, chi sembra aver dato discontinuità rispetto al passato, per fortuna, è la Ferrari. Guido Schittone, tu da addetto ai lavori, illuminaci un po', dici qualcosa in più. È un'illusione, no? Speriamo di no.
No, io credo che la Ferrari insieme alla Red Bull saranno competitive per tutta la stagione. L'unico dubbio riguarda il fatto che la Ferrari è già molto molto forte e tutto dipenderà da quelle che saranno le evoluzioni che arriveranno nel corso della stagione. Se la Ferrari è già al limite delle proprie prestazioni, allora qualche dubbio su questi risultati che sono stati ottenuti ci può essere. Però non credo che la Ferrari sta al proprio limite, è come tutti gli altri una squadra che ha realizzato una vettura partendo da un regolamento nuovo, l'ha interpretata in modo molto personale, completamente differente da quello degli altri, sta ottenendo dei grandi risultati. E a proposito di gestione dei talenti, voglio dire che Leclerc mi sembra abbia acquisito quella maturità che forse gli era mancata l'anno scorso. Anche perché Sainz, che è un pilota meno talentuoso, ma è molto pragmatico, ma è molto intelligente, gli ha forse fatto capire come va gestito il suo talento. E adesso sta diventando un pilota completo. Spero che sappia resistere alla pressione. Attenzione poi alla Mercedes, che da Imola in poi, secondo me, ritornerà e che è ancora il punto di riferimento tra tutti i piloti del mondiale, che sarebbe Lewis Hamilton, affiancato da un ottimo Russell. Comunque questi saranno coloro i quali si giocheranno il campionato, gli altri no, sono già, secondo me, sono già tagliati fuori.
La McLaren quest'anno sembra partita più pianina.
Male,
rispetto,
sì. male. Con mio grande dispiacere, perché a parte sono amico di Andreas Seidl, che è uno dei boss della McLaren, che lavorava in Porsche, però mi sembra che la macchina, a parte che è brutta, proprio non riesca ad essere competitiva all'altezza delle altre. Anche loro miglioreranno, nel senso che quest'anno si potranno fare delle evoluzioni. Vedo malissimo la Aston Martin, ed è una grandissima delusione, perché hanno i soldi, hanno tutto, ed è da 2 anni che stanno sbagliando vettura.
Sì, tra l'altro a Stroll, che al di là di essere, insomma, figlio di papà, comunque il talento, un po' di talento mi sembra che lo abbia dimostrato anche di averlo.
Ma insomma, Stroll fa parte di quei soldatini, cioè è un pilota veloce, perché ormai in Formula 1 sono tutti veloci, è un pilota che ha ottenuto dei risultati importanti nelle categorie inferiori, perché aveva anche a disposizione molti mezzi per potersi allenare. non è forse il talento naturale, è un buon pilota, ce ne sono di migliori, sì, secondo sì. me, e già l'arrivo di Hülkenberg, che non guidava da parecchio tempo, lo ha già messo in crisi. Poi sai, tutto dipende dalla vettura. Se non hai la vettura puoi essere anche il dio in terra, ma parti in fondo. E comunque i campioni sono quelli che stanno davanti, quindi c'hai Hamilton, sì. Verstappen, anche lui ha imparato a gestire il proprio talento, probabilmente Leclerc e forse Russell. Gli altri li vedo, eccezione fatta per Alonso che sì. è già campione, non ha bisogno di dimostrarlo, gli altri li vedo con qualche limite.
A proposito del talento, ecco, facendo un paragone tra Verstappen e Leclerc, secondo te quant'è il gap e quanto ha contribuito poi nella crescita di Verstappen il fatto di aver lottato già ad alti livelli negli ultimi anni, anzi ai massimi livelli, cosa che è mancata purtroppo ai noi a Leclerc?
Sono due talenti naturali importanti, lo si sapeva già dall'epoca del kart. Secondo me Verstappen ha un qualcosina in più rispetto a Leclerc, e come giustamente dicevi tu è sempre stato abituato a vincere. Per Leclerc questa invece è la stagione della verità. Un altro anno con una vettura non competitiva secondo me gli avrebbe fiaccato quelle che sono le sue potenzialità. Adesso vedremo quale sarà il suo reale valore. Secondo me è un grandissimo talento. L'anno scorso non ha saputo gestire il proprio talento, un po' perché c'era una vettura non competitiva, un po' perché ha sentito quella pressione anche psicologica che gli ha dato, cioè chiamarlo il predestinato prima che vincesse ancora una gara, insomma è stato negativo, anche la pressione della stampa secondo me non è stata perfetta, bisognava gestire il personaggio in un'altra maniera. Ha imparato dai propri errori. Il talento c'è, inizia secondo me a saperlo gestire e io spero che possa davvero lottare fino all'ultimo per il mondiale e anche vincerlo, perché mi è sicuramente più simpatico di Verstappen e perché insomma una Ferrari che vince fa bene a tutto il motorsport, sembra una retorica. Ma io faccio questo lavoro e vivo di motorsport, per cui se la Ferrari vince sì. anche per noi ci sono più opportunità di lavoro, ci sono più spazi. Ricordiamo anche che l'anno prossimo la Ferrari ritornerà nella classe maggiore alla 24 ore di Le Mans, quindi ci potrebbe essere, venti di guerra permettendo, un futuro molto importante per la casa italiana.
Noi ce lo auguriamo, poi come diceva l'avvocato Agnelli, in Italia è più tifata addirittura la Ferrari della stessa nazionale di calcio italiana. Guido Spittone.
Ferrari è trasversale un sì. poco, credo che non sia neanche una casa automobilistica, è un valore dell'Italia, ecco. Questo l'aveva capito Montezemolo.
Assolutamente sì. Guido, è stato un piacere discorrere con te anche di questi temi, avremo modo e spazio per farlo e sarà ancora un piacere. Grazie per essere stato con noi, Guido Spittone.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
E insomma, l'abbiamo sfruttato Guido, essendo un grandissimo esperto di Formula 1, dai, diciamolo che con la Ferrari lì davanti si rianima un po' quel fuoco della passione che si era un po' spento negli ultimi anni, impossibile negarlo. Andiamo ad ascoltare ora un passaggio della conferenza stampa di Iachini. Premetto che l'audio non è perfetto, non dipende da noi purtroppo. Il Parma, che comunque ringraziamo, l'ha caricato così sui propri social. Sentiamo cosa dice a proposito degli attaccanti.
Bande e Tutino sì. potrebbero essere una coppia d'attacco, li consideri due secondi punti? No, cioè, alternativi,
cioè. No, tutti possono giocare insieme nel reparto d'attacco, per le caratteristiche che hanno possono benissimo coesistere, quindi sia con Benedicia, con Simi, con Tutino stesso, con Pandevi, quindi possono coesistere tutti a seconda di quello che è un po' l'indirizzo della partita e ovviamente fino ad oggi è stata anche una valutazione anche, no, tra virgolette un po' limitata purtroppo per la mancanza, per ovviamente la loro indisponibilità, no, per gli infortuni, le problematiche dettate chi da botte, da contusioni, che è dovuto rimanere fuori, e altri che magari hanno avuto qualche problematica, quindi solo questo è stato il limite per non averle potuto vedere insieme anche a coppie mischiate, perché a volte abbiamo giocato con due attaccanti, Benedicia e Semi, no, di struttura, a volte si può giocare con due punte con altre caratteristiche, oppure a volte con un mix di una punta, no, più strutturata e un'altra più veloce, quindi a seconda delle situazioni ecco, possiamo andare a determinare e scegliere, e anche loro possono giocare benissimo anche insieme.
Questo era Iachini sugli attaccanti. Mark ci scrive, la domanda era chi mettereste voi davanti domani, lui dice Mann, Simi e Tutino, e vabbè, in sostanza Simi e Tutino, poi Mann fa laterale e ormai ci siamo abituati a questo. Continuate a scrivermi al 333-920-0170. Prima di andare in pubblicità, sono appena arrivati i convocati del Parma, li leggo insieme a voi. Vabbè, portieri Piga, Rossi e Turk, quindi non ha recuperato Colombi come sembrava nei giorni scorsi, ma avevamo detto che comunque Turk avrebbe giocato anche con Colombi probabilmente, giocherà Turk, non ci sono più dubbi. In difesa non c'è Cobout, che lo ricorda è squalificato, Balog, Circati, Koulibaly, Danilo, Del Prato, Osterwold, Rispoli e Valenti, quindi ecco torna Lautaro Valenti, chissà, potrebbe essere lui a sostituire Cobout. Beh, direi o lui o Balog, a meno che non voglia adattare Circati, vedremo. A centrocampo Bernabé, Brunetta, Camara, Juric, Somme, Vasquez. Davanti Benedicak, Bogni, Correa, Mann, Pandev, Simi e Tutino. Non c'è Siz, quindi che è un acciacco. Ho detto che poi insomma è stato aggregato dalla primavera Simi e Siz in prima squadra, quindi non è che faccia poi troppa notizia la sua esclusione. A parte i lungodegenti, cioè i vari Schiattarella, Inglese e Cassata, per fare qualche nome, mi pare che ci siano tutti, non ci siano sorprese. Comunque adesso li analizzo meglio, andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui fra pochissimo.
Palla in tribuna.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andava, am fagnir mat.
Allora, per sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Per noi di Conad, aprire nuovi supermercati è il modo per essere più vicini ai nostri clienti. Mercoledì 6 aprile apriamo a Sorbolo il nuovo e grande Conad Superstore di Via Mantova 20, con la qualità e la convenienza di sempre e tanta scelta per te. Nuovo Conad Superstore, da mercoledì 6 aprile a Sorbolo, in Via Mantova 20. Ti aspettiamo!
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma,
la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci qua per continuare a parlare di Cosenza Parma fra meno di 24 ore allo stadio Marulla San Vito. E allora, per sentire qual è il clima, lo stato d'animo dell'avversario, riaccogliamo, diamo il benvenuto al giornalista Antonio Palopoli, che era già stato con noi in occasione della partita di andata. Ciao Antonio, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a te Alberto, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Allora Antonio, com'è lo stato d'animo in casa Cosenza? Siete lì a giocarvi, perlomeno insomma, a lottare per i play-out, per andare ai play-out? Penso non di più, perché la spalla è piuttosto distante, però l'obiettivo play-out è quello più concreto. Ci si crede in casa Cosenza? Sì.
Sì, beh, è chiaro che bisogna crederci, ma anche il discorso comunque di una salvezza diretta, sappiamo che nel campionato di Serie B fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata tutto è possibile. È chiaro che comunque il Cosenza è atteso dalle ultime 8 gare, saranno 8 finali, chiaramente, e per di più in 7 giorni domani con il Parma, poi mercoledì con la Spal e poi sabato prossimo con il Monza, nel giro di 7 giorni ci sono 3 impegni davvero molto molto importanti. La conferenza stampa di presentazione di mister Bisoli è terminata all'incirca 1 ora e mezza fa, lui si è detto molto molto fiducioso, ha visto un cambiamento di clima, un cambiamento di aria nello spogliatoio, i ragazzi ci credono, insomma, ecco, sanno che devono fare una gran bella prestazione, perché di fronte c'è una signora squadra, una squadra come il Parma, allestita sicuramente per non essere dove si trova in questo momento in classifica, ma per addirittura lottare per i primissimi posti per andare in Serie A direttamente.
Ecco, Antonio Palopoli, Bisoli dovrebbe confermare o comunque affidarsi ancora al 3-5-2, poi ha fatto qualche variazione, ho visto nelle ultime partite, ma questo dovrebbe essere. Ha detto che giocheranno Lora e Larrivei. Parlaci soprattutto del giocatore, dell'attaccante francese.
Ma l'attaccante francese è un giocatore che secondo me non ha espresso ancora tutte le potenzialità, anche se abbiamo visto in alcune circostanze un giocatore ben dotato, arrivato proprio nelle ultimissime ore del calciomercato di gennaio e soprattutto arrivato dal Paris, la seconda squadra parigina, praticamente dove aveva giocato poco o nulla. Grande condizione sia sua che di Larrivei, difatti in questa settimana di mini preparazione, come ha detto Bisoli, proprio Larrivei e Laurent hanno suonato un po' la carica, anche perché Millico e Congolo sono fuori dai convocati, perché diciamo dopo la trasferta di Reggio Calabria non si sono mai allenati in gruppo. È vero, per quanto riguarda lo schema dovrebbe essere quello di partenza con il 3-5-2, ci sarà da valutare anche le condizioni di Vaisanen e di Ristov, che ovviamente sono stati impegnati anche con le loro nazionali in questa pausa di campionato.
Se non sbaglio manca Rigione anche dietro, che è squalificato, giusto?
Sì, manca Rigione che è squalificato, però diciamo che Michele in questo momento sta attraversando forse un periodo un po' di appannamento, ha fatto una gran bella stagione fino adesso, a Reggio Calabria ha commesso qualche errore, però sai, ci può stare nell'arco di un campionato, resta sempre un punto fermo per la retroguardia del Cosenza, che è una delle più battute, ma soprattutto il problema il Cosenza lo ha lì davanti, dove non riesce a fare gol, è una delle squadre che segna pochissimo insieme con la Regina, però se vai a vedere la classifica la Regina di punti ne ha molti di più rispetto al Cosenza, insomma un problema in difesa, un problema in attacco, una squadra che subisce molto soprattutto sulle palle inattive, e dovranno prestare molta attenzione i giocatori di Bisoli contro una squadra davvero quotata come il Parma, che poi lì davanti magari presenterà il classico ex di turno mai dimenticato, super amato a Cosenza, Gennarino Tutino.
Eh sì, perché Tutino vi ha trascinato dalla C alla B esprimendo veramente il suo miglior calcio. Secondo te perché quest'anno ha fatto così fatica? Adesso si sta emergendo finalmente al Parma, secondo te perché ha fatto così fatica? Forse trascinato poi verso il fondo in una situazione così difficile globale della squadra.
Ma guarda, io Tutino lo seguo da un po' di anni, è un giocatore, un attaccante un po' come noi ricordiamo Gigi Marulla, cioè nelle grandi squadre ha fatto il suo, però lui ha bisogno di una squadra che lo faccia sentire protagonista, cioè il Parma è una squadra dove ci sono tanti nomi, tanti campioni, magari lui non si esalta in queste squadre, però quando poi invece va a giocare in squadre dove lui diventa il punto fondamentale dell'attacco e dello spogliatoio, credimi, Gennaro Tutino è un attaccante che per la Serie B è un top player.
Eh sì, è un top player, è caduta la linea, questo l'abbiamo detto, adesso recuperiamo il contatto con Antonio, l'abbiamo detto spesso, insomma Tutino sì, un giocatore che in Serie B sa assolutamente il fatto suo, però ecco, forse questa chiave di lettura non l'avevo mai considerata. Effettivamente quando è andato in piazze importanti poi non è riuscito ad esprimersi come col Verona in Serie A, ha fatto molto bene l'anno scorso a Salerno, dove effettivamente non è che ci fossero dei big, dove aveva un ruolo evidentemente centrale, e quest'anno insomma un po' così, però ribadisco, fare bene nel Parma di quest'anno era difficile per chiunque. Abbiamo recuperato, ecco Antonio, adesso ci sei, insomma avevi espresso il tuo concetto su Tutino, che invia assolutamente un top player. Ti faccio un'ultima domanda: all'andata avevamo preso gol da Andrea Tiritiello, visto che a gennaio doveva andare via, era in odore di mercato, si era vociferato di un suo addio Cosenza, poi praticamente è rimasto, ma è stato messo ai margini, giusto?
Sì, diciamo che a Cosenza, col discorso dei tre allenatori che si sono avvicendati sulla panchina, si è creato un po' un caos anche nello spogliatoio, per cui i giocatori che nella prima parte di campionato avevano portato a casa vittorie e punti importanti si sono trovati poi ai margini del progetto, perché magari poi hanno disputato delle gare non all'altezza. Un po', sai, quando le cose vanno male tutti vengono trascinati nella baraonda, e credo che guardando il Parma di quest'anno anche voi ne sapete qualcosa. Però ripeto, adesso mancano 8 partite, il Parma arriva da 7 risultati utili consecutivi, è una squadra secondo me che se ha il là può ambire ai playoff, quantomeno agguantarli nel rush finale, e in questo Iachini è uno specialista. Dall'altra parte c'è una squadra che ha necessità, urgente necessità di punti per un altro discorso, per un obiettivo che è quello della permanenza nella cadetteria e quantomeno arrivare ai playout. Per cui io credo che comunque domani non sarà una partita che finirà 0-0 al San Vito Marulla. Attenzione, perché potrebbe esserci l'ondata rosso-blu, come c'è stata l'andata con oltre 1500 spettatori tifosi del Cosenza, perché è stato fatto un mini abbonamento per le ultime partite in casa di questa stagione, e si lotta per la maglia, si lotta solo per la maglia, perché a Cosenza ovviamente non c'è tanta tenerezza nei confronti di un presidente, chiamiamolo così, ormai da tanti anni super detestato e molto contestato.
Eh sì, lo abbiamo visto. Grazie mille ad Antonio Palopoli, chiarissimo, in bocca al lupo e alla prossima.
Niente, grazie a voi per la possibilità di parlare di questo meraviglioso campionato di Serie B, e spero al Parma che possa ritornare quando primo nel campionato che gli compete, cioè la Serie A, e auguro ovviamente al Cosenza che noi ci possiamo salvare e restare in questo campionato di Serie B, che la tifoseria del Cosenza, lo dico solo, la tifoseria del Cosenza meritano ampiamente.
Grazie Antonio, sì, pubblico davvero caloroso quello del Cosenza, tra l'altro squadra che non è mai andata in Serie A, l'unica calabrese a non essere mai andata in Serie A, ma insomma questo non scalfisce la passione dei tifosi rossoblù. Sentiamo proprio cosa ha detto Beppe Iachini a proposito del Cosenza.
Da quando ha cambiato allenatore, insomma, è una squadra che risulta più quadrata, ha messo in difficoltà il Lecce, è andata a Reggio Calabria, meritava ben altro risultato che non la sconfitta, perché ha avuto diverse occasioni per mettere in difficoltà la Regina, appunto, e vincere la partita addirittura, e non ci è riuscita. Però è una squadra viva, una squadra che si sta giocando chance importanti, e quindi anche noi ce le stiamo giocando, e quindi fino in fondo dobbiamo affrontarla con attenzione, concentrazione, rispetto dell'avversario, per quelle che sono le sue qualità, caratteristiche insite dentro la squadra, perché sono dei giocatori anche di buona qualità, che possono mettere in difficoltà qualsiasi squadra, come è stato, ripeto, con il Lecce poche settimane fa, e quindi dovremo affrontarla al massimo dell'attenzione e dell'organizzazione, quello che ho chiesto alla squadra, e quindi anche io, insomma, sono curioso sotto questo aspetto di rivedere, auspico di rivedere la squadra di tutto il periodo degli ultimi 2 mesi che abbiamo visto, con quel piglio, quell'organizzazione, mentalità, atteggiamento che la squadra ha dimostrato sul campo, con alterne fortune per episodi singoli che non ci hanno permesso di portare a casa con più frequenza le vittorie, perché le meritavano.
Palla in tribuna.
Così quindi Beppe Iachini, tra l'altro analizzando bene i convocati, torna anche Bogni, non l'avevamo detto prima, torna Bogni davanti, sì, sempre outcassata Colombi, Costa, manca anche Costa, è vero, Inglese e Schiattarella, così, insomma, tutto sommato non ci sono grandi novità. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo per il rush finale della nostra puntata.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 031 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma. 1992-2022, 30 anni insieme. Grazie per la vostra fiducia. Mondoverde, il garden center più grande e fornito dell'Emilia-Romagna. Reparti al top di barbecue e cucine, jacuzzi e piscine, arredi da esterni, pergole e gazebo. Il tutto in pronta consegna. Mondoverde, il garden center che hai sempre sognato, a Taneto di Gattatico. A soli 500 metri uscita Terre di Canossa, autostrada A1 tra Reggio e Parma. Info 0522 67 18 88. www.mondoverdegarden.com.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta e do subito il benvenuto al nostro ospite. Torna a trovarci, così ovviamente a distanza, non so se è giusto il termine trovarci, vabbè, comunque ne parleremo dopo con Simonetta, non divaghiamo. Enrico Cavalca, ciao Enrico.
Ciao a tutti, ciao Alberto, ciao a tutti i radioascoltatori.
Allora Enrico, ce lo stiamo chiedendo da un po', che senso dare a questo finale di campionato? Perché a conti fatti con 21 punti arriveremmo a 60.
Sì, però... sì, anch'io se nascevo con, con la ruota o la carriola.
Siamo
no,
lì.
No, cioè, lo dissi anche l'ultima volta che ci siamo sentiti, è un sogno, ma molto difficile da realizzare. Abbiamo fatto molta fatica a questo campionato, stiamo discretamente girando in questo ultimo periodo, però come si è visto i risultati si fa molta fatica a vincere, quindi la speranza di vincerle tutte da domani alla fine penso che sia, ripeto, un sogno irrealizzabile.
Sì, anche perché come ricordava prima il collega da Cosenza, è vero, il Parma viene da una serie positiva di 7 partite, ma quasi non ce ne eravamo neanche accorti perché poi per noi molti pareggi hanno avuto davvero il sapore della sconfitta.
Infatti con i 3 punti è risaputo che il pareggio è quasi una sconfitta, cioè devi vincere e portare dei punti in cascina e sperare che anche gli altri facciano passi falsi, perché non dipende solo da te ma dipende anche dagli altri. È vero che gli altri non stanno andando molto forte, ma noi non stiamo mica accelerando come dovevamo.
Davanti chi faresti giocare? Ricordo i convocati, Benedicciak che però non è al meglio, Bogni, Correa, Mann lo ascrivono agli attaccanti, Pandev, Simi e Tutino.
Aiuto, che scelta difficile. Ma è difficile perché la qualità, come sappiamo, non è granché. Tutino le ultime partite ha giocato abbastanza bene, a me Simi non piace, farei giocare lo stesso il ragazzino Benedicciak e poi vedi durante la partita... Mann in nazionale ha giocato davanti, ha giocato bene, però sta giocando molto bene anche nella posizione che aveva trovato Iachini ultimamente. È difficile, sono tanti i giocatori, ma pochi fanno gol.
Sì. Il problema poi di Mann, cioè il problema di spostare per una volta Mann in un ruolo più offensivo, è che tra l'altro manca Costa, che lo potrebbe rimpiazzare su quella fascia, quindi... Non ci sono neanche grandi alternative. Poi vabbè, Osterwolde non lo so, ha giocato bene.
Costa, chi è Costa?
Sì,
chi l'ha visto? Anche, chi l'ha visto Costa?
Sì, perché anche Costa di fatto ha fatto ben
come,
poco.
Come l'altro, Cassata, come si chiama?
Vabbè, Cassata ha giocato giusto il tempo di prendere quel gol.
Ha fatto un danno, poveretto, poi dopo non si è più visto. Dai, inutile stare a pensare al passato. Pensiamo al futuro, pensiamo al prossimo campionato, a meno che, ripeto, sia un sogno che si realizza, però è molto difficile. Sì. Puntiamo sui giovani, su Circati, riproviamo Balog e poi facciamo giocare sto Bernabé tutta la partita. Ma è possibile che questo ragazzo abbia autonomia solamente di 3/4 di partita, che ha fatto mezzo campionato e basta, forse neanche?
Sì, è vero.
È vero che corre, però dai, è giovane.
Anche perché poi al centrocampo era il ruolo dove questo Parma ha sempre sofferto di più. Perché se non fosse spuntato, per carità, Bernabé era in rosa ed era quindi pianificato evidentemente che poi avrebbe giocato, e non vogliamo dire questo, però pensare che adesso senza Schiattarella, ma chi avrebbe giocato? Io non so, non voglio neanche pensarci, guarda, mi vengono
i brividi. Siamo salvi, forse sì. Non matematicamente, ma siamo salvi abbondantemente, per cui pensiamo all'anno prossimo. Affrontiamo le ultime modifiche sui prestiti che i regolamenti ci fanno, per cui ci creano ulteriori problemi, visto che abbiamo tantissimi giocatori in prestito, però qualche modifica anche dirigenziale, tecnica, forse ci può stare l'anno prossimo. adesso finiamo questo campionato e poi voltiamo pagina.
Tu terresti gli acchini l'anno prossimo? Perché adesso questa diventa la domanda che faremo almeno nei prossimi 2-3 settimane.
Io no, non lo terrei, perché sia come punti che come capire la squadra finora non ha dato molti segnali positivi. Solo nell'ultimo periodo si è notato qualche miglioramento, però ci ha messo troppo tempo per capire questa squadra. È vero, la qualità è quella che è, però ha fatto molta confusione, secondo me.
Effettivamente, tra l'altro, vabbè, media punti inferiore a quella di Maresca, ma vabbè, situazioni che poi dopo andrebbero tutte rianalizzate. Certo è che, come dici tu, sì, qualcosa di buono, qualcosa di meno buono, fatto sta che questa squadra sembra non avere mai trovato veramente il bandolo della matassa.
Sì, un'identità, ripeto, la qualità era quella, è quella che è, però ragazzi, cioè, ha cambiato formazione ogni partita, dimostrando veramente di avere poca chiarezza. Quindi sì. Non mi ha fatto una grossa impressione.
Tu faresti a questo punto, diciamo, rompendo gli indugi, faresti veramente giocare sempre Circati, cioè battezzeresti come titolare Circati al posto di Danilo, come fra l'altro chiede qualche radioascoltatore, oppure sposi la linea di Iacchini che dici sì, io non ho remo a far giocare i giovani, però vanno inseriti anche con una certa razionalità, non buttati in campo così.
È vero, però non puoi fargli fare una partita e quattro no. Fare una e mezza, una e tre quarti, due. Secondo me, cioè, l'ingresso dei giovani deve essere, sì, giustamente piano piano, però non puoi farlo giocare, gioca bene, si comporta molto bene, e partita dopo non lo fai giocare. Non capisco questo inserimento dei giovani nella squadra.
No, sì, sono d'accordo.
Non sono un tecnico, per l'amor di Dio, no, perché però siamo tutti commissari tecnici, però un po' di calcio l'abbiamo masticato. Via.
Sì, perché poi Cercati, adesso, non penso di sbagliarmi, ha giocato titolare con la SPAL, poi se non fosse stato per l'infortunio di Danilo,
esatto,
con Lecce, non avrebbe,
esatto,
fatto più manco un minuto in realtà.
Ed è entrato e ha giocato molto bene.
Sì.
Quindi? Come non confermarlo la partita dopo? Eppure?
Sì. Vedremo. Sì, vedremo. Penso che non giocherà domani dall'inizio, però
ecco,
vedremo.
Appunto, vedi.
Ci chiedono, ma inglese, ci chiedono, è sparito totalmente? Sì, ragazzi, qui alzo le mani, purtroppo. Invece, altro messaggio di Andrea. Tutino fondamentale in attacco, sperando tenga a bada i nervi e non si faccia ammonire già nel primo tempo. Condivido, Andrea. Poi dice, Benek dentro nell'ultima mezz'ora, quando di solito dà il meglio. Pandev e Balog titolari, Simi e Valenti da lasciare in panchina. Beh, insomma, si può condividere, è più o meno quello che dicevi tu.
Ma sì, però Tutino, quando ce l'hanno presentato, quando abbiamo aspettato e atteso con tanta trepidazione l'arrivo, sembrava fosse quello che portava un sacco di gol alla squadra. Quanti gol ha fatto?
Sì, non tantissimi, anche qui infortuni, incomprensibili. Sì, a un certo punto era sparito,
però
a un certo punto non era. Con Iacchini sembrava iniziato molto male il rapporto. Poi,
infatti, cioè, ripeto, le aspettative erano sicuramente diverse dal punto di vista di segnature di gol.
Sì, decisamente. Un altro Mark che ci scrive, la media punti di Iacchini si alzerà con la partita di Cosenza, tranquilli. Beh, insomma, sì, ce lo aspettiamo, perché vuol dire vincere. E come la vedi questa partita, Enrico? Non te l'ho ancora chiesto. Poi...
Ma una partita come tutte le altre è molto impegnativa, il campionato di Serie B lo sappiamo e l'abbiamo visto sul campo che è molto difficile, ogni campo ha la sua difficoltà, questa ha una difficoltà anche di ambiente, di calore del pubblico e potrebbe darsi che questi ragazzi giovani un po' la subiscano, però la qualità è superiore rispetto al Cosenza. Però, come ti dicevo prima, il campionato di quest'anno ci ha dimostrato che non c'è nulla di prevedibile e pronosticabile. Quindi, attenzione, ce la giochiamo, speriamo bene e che Dio ce la mandi buona.
Per chi fa il tifo davanti per la promozione diretta, Cremonese, Pisa, Monza, Lecce, Brescia, Frosinone, Benevento, ti cambia niente? Cioè, cambia molto
poco. Mi viene
poco,
da dire vinca il migliore. Nel senso che no, non mi cambia niente, cioè, sono un pochino demoralizzato, Alberto, lo confesso.
Sì.
Speravo di esserci anch'io tra quelle squadre e potevamo esserci, secondo me, perché alla fine, poi ripeto, il campionato non abbiamo quella velocità, gli altri non hanno quella velocità che ci hanno distanziato più di tanto, siamo sempre lì, però non siamo capaci di fare il famoso salto di qualità.
No, infatti la cosa clamorosa, poi alla fine della fiera possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo e tutte le critiche che vogliamo, giustissime e meritate, ma nonostante questo la l'ottava a 49 punti, il Parma ne ha 39, voglio dire, con se 3-4 di quei pareggi assurdi fossero stati
esatto.
Ma le cito, Cosenza, Crotone, proprio pareggi incredibili, con la Regina meritavamo di vincere, col Monza che hai preso gol all'ultimo minuto.
Esatto.
Sì, non sarebbe stata con 8 punti in più, le nostre critiche penso che non sarebbero state poi tanto più positive verso questo Parma rispetto a quelle che erano le attese iniziali, però ma neanche quello, insomma.
Hai citato il Monza, fino a qualche domenica fa eravamo a pari con il Monza, ce la giocavamo, siamo giocati là, però dopo il Monza è andato avanti, ha accelerato e adesso è in alto e ha delle ottime possibilità di promozione. Noi non siamo stati capaci di fare questo salto di qualità e di accelerare come hanno fatto loro.
Speriamo di farlo quando sarà, ora meno per l'anno prossimo. Speriamo che sia servito a qualcosa. Enrico, comunque ne continueremo a parlare da qui alla fine del campionato anche con te. Grazie Enrico Cavalca, ciao.
Grazie a voi, forza Parma sempre.
Assolutamente. Leggo ancora qualche messaggio. Nicolò che dice: sicuramente ci sarà il via libera ai giovani non appena avremo la certezza matematica di essere esclusi dai play-off. Nicolò, non sono d'accordissimo, nel senso che secondo me la certezza sì, non ce l'hai matematica, ma adesso fammi riguardare la classifica, voglio dire, Parma 39, Alessandria 25, pensare in 7 giornate di perdere 14 punti dall'Alessandria, insomma, anche questa, se è quasi impossibile arrivare ai playoff, mi sembra ancora più improbabile che il Parma venga risucchiato così nella lotta a salvezza, anche se non facesse neanche un punto, secondo me non ci piglierebbero più. Dunque, avevo un messaggio di Luca che ho tenuto per il finale, molto carino, che oggi ha visto il nostro servizio sulla chiesa di Sant'Antonio Abate ristrutturata, e lui è proprio di quella parrocchia e fa sabato pomeriggio fa il ministrante sull'altare di quella chiesa, insomma gli è piaciuta bene, gli è piaciuto il servizio, ci fa piacere, caro Luca. Siamo davvero in chiusura, io vi ricordo ancora una volta l'appuntamento domani qui su Radio Parma dalle 13.45, potete ascoltarci anche in streaming radioparma.it oppure 102.104 le frequenze per ascoltare Radio Cronaca diretta di Cosenza-Parma, 13ª giornata del campionato di Serie B, ovviamente del girone di ritorno. Grazie Simonetta Colligni regia, grazie a voi per l'attenzione. Con Palla in Tribuna ci ritroviamo lunedì, come sempre, poco dopo le 14. Grazie, vi do già buon weekend.